Martedì sera ritorna l'appuntamento su Radio Eustachio con le trombe a mano. È la 13ª puntata delle trombe a mano, l'informazione contro l'informazione, sempre su Radio Eustachio. Novembre, consueto martedì sera, andiamo a vedere le trombe a mano di questa settimana. Si comincia da Verona. Arriva Alfano e predica sicurezza. Questa mattina il ministro dell'Interno era in città per firmare due protocolli sulla legalità. Verona sarà più sicura, dice. Ma sicura da cosa?
Nave Cavour, è questo il nome dell'ultima macchina da guerra dell'esercito italiano. Mentre i lavoratori e i meno abbienti sono sempre più colpiti dalla crisi, il governo continua la sua opera di militarizzazione.
Torino, sgomberata la scorsa settimana la Verdi, lo spazio occupato e autogestito che ospitava anche studenti e studentesse senza casa. Le manifestazioni di protesta e solidarietà sono partite immediatamente.
Rimaniamo a Torino per parlare delle studentesse e degli studenti universitari che hanno occupato la mensa dell'Ateneo, che era in procinto di chiudere. Dopo i rialzi degli ultimi mesi, ora si chiedono prezzi popolari.
Roma, la lotta No TAV passa anche per la capitale e per la sollevazione dello scorso 19 ottobre. I manifestanti si sono ritrovati anche nello scorso fine settimana in piazza per discutere dell'accoglienza a Hollande, che il prossimo 20 novembre sarà proprio a Roma per discutere della grande opera con Letta.
Capitolo CIE. Dopo la chiusura della struttura di Gradisca di Sonzo, anche il CIE milanese di Via Corelli sembra prossimo alla chiusura. La scorsa settimana un grande incendio ha devastato l'area D senza causare feriti.
Notizia di esteri, andiamo in Palestina. Scontri tra palestinesi e israeliani nel giorno dell'anniversario della morte di Arafat. Le ultime analisi sul corpo dell'ex leader palestinese rilevano tracce di polonio, il che fa pensare che Arafat sia stato assassinato.
Ci sposteremo poi in Bangladesh per parlare degli scontri violenti tra gli operai che manifestavano contro il salario misero e le condizioni di lavoro inaccettabili e le forze dell'ordine. Ci sarebbero anche alcune decine di feriti.
Tante notizie, tanta musica, come di consueto, su Radio Bartolomeo Eustachio con le trombe a mano. Andiamo a sentire la fine della nostra carissima Kalashnikov e poi cominciamo con il notiziario.
Verona. Questa mattina in città si è visto il ministro dell'Interno Angelino Alfano. I motivi della visita sono strettamente legati alla legalità e alla sicurezza. L'obiettivo era la firma in prefettura di due protocolli relativi a tali argomenti. Verona sarà più sicura, dice lui. Ma in che senso? La prima risposta, come ovvio che sia, va ricercata nella lotta alla pericolosissima immigrazione clandestina, ancora un punto forte dei programmi destrorsi veronesi.
Si tratta di una giornata importante perché collaboriamo con tutte le forze del sistema statale, quelle pubbliche e quelle private, per rendere Verona più sicura e per fare sì che questa città possa essere protetta di più, ci racconta il buon Angelino. Ma protetta di più da che cosa? Dai furti e dai reati predatori, puntando molto sulla sicurezza urbana e su quel commercio legale a cui dobbiamo contribuire affinché si affermi sul commercio illegale, sui prodotti contraffatti, ha dichiarato il ministro dell'Interno a margine della sottoscrizione in prefettura a Verona di due protocolli sulla legalità e la sicurezza.
Questo, continua Alfano, ha anche molto a che fare con l'immigrazione che viene dall'Oriente e dalla Cina e produce manufatti che non sono in regola con le regole sul lavoro, con i diritti dei lavoratori e con quanto riguarda la tutela al diritto alla salute. Noi su questo saremo durissimi e fermissimi, conclude Alfano. Il nostro obiettivo è contrastare l'immigrazione illegale che per di più produce un danno al commercio legale e alla nostra economia. Siamo qui per questo e siamo convinti di fare un buon servizio per Verona.
Insomma, i problemi di questa città sono i migranti che aprono attività del tutto legali, tra l'altro, e che sono per giunta ghettizzati in zone ben delimitate della città. Il problema di Verona è un mercato aperto all'intercultura e ai prodotti che arrivano da zone lontane e che non sono parte integrata della cultura veneta. Neanche un accenno ad altri eventuali problemi. Per il ministro dell'Interno italiano, i problemi di Verona sono questi. Un'analisi proprio efficiente, ce n'era bisogno.
Nave Cavour è questo il nome dell'ultima macchina da guerra dell'esercito italiano. Mentre lavoratori e meno ambienti sono sempre più colpiti dalla crisi, il governo continua la sua opera di militarizzazione come nulla fosse e come fosse di importanza cruciale. Parte la campagna Guerra Fondaia del ministro della difesa che vuole utilizzare navi da guerra per un tour promozionale dell'Italia. Il viaggio è chiamato Sistema Paesi Movimento e prevede l'utilizzo della portaerei Cavour come spazio espositivo itinerante per la mostra dei propri prodotti da parte di alcune aziende italiane, tra le quali la Beretta, fabbrica d'armi bresciana tra le più attive al mondo.
Sei parlamentari di SEL hanno presentato un'interrogazione parlamentare al governo sulla missione di promozione delle eccellenze italiane, così sono state chiamate, attuata dal gruppo navale della portaerei Cavour in 13 paesi africani e del Golfo Persico. Il viaggio prevede l'utilizzo della portaerei Cavour come spazio espositivo itinerante per la mostra dei propri prodotti da parte di alcune aziende italiane, tra le quali, come abbiamo detto, la Beretta e altre imprese industriali del settore militare e di produzione di sistemi d'arma con relativo marketing dei propri prodotti. Nonostante un patrimonio culturale eccezionale e invidiato in tutto il mondo, i governanti restano convinti che le eccellenze italiane da esporre restino quelle in campo militare. Torino, sgomberata lo scorso giovedì la Verdi 15, spazio occupato e autogestito che ospitava anche studentesse e studenti senza casa. Le manifestazioni di protesta e solidarietà sono partite immediatamente. Già nella stessa serata di giovedì c'è stata una partecipata manifestazione per le strade di Torino, un'iniziativa in risposta al violento sgombero della Verdi occupata 3.0.
La prima manifestazione ha visto un grandissimo numero di giovani e studenti che sono partiti da Piazza Santa Giulia. Erano presenti anche molti abitanti del quartiere Vanchiglia, attivisti dei movimenti di lotta per la casa e i rifugiati dell'ex MOI. Il corteo, che è arrivato a contare più di 500 persone, ha attraversato le vie del quartiere alternando musica e interventi e avvicinandosi anche alla residenza di Corso Farini, ancora completamente blindata dallo schieramento di forze dell'ordine, che per tutto il giorno hanno bloccato la zona con una forte militarizzazione. Gli appuntamenti successivi hanno avuto luogo nella serata di sabato con un concerto gratuito in Piazza Santa Giulia.
Che cosa è successo nella mattinata di giovedì? Andiamo a vedere un po' di cronaca. Sgomberata la Verdi occupata 3.0 di Torino, lo studentato universitario che rispondeva dal basso alle esigenze abitative di numerosi studenti, tra cui molti idonei alle borse di studio, ma non assegnatari a causa dei continui tagli operati dagli enti nazionali e regionali per il diritto allo studio. Lo sgombero è avvenuto all'alba, con la polizia che ha fatto irruzione nello stabile, dove si trovavano una trentina di giovani che hanno cercato di resistere, ma sono in seguito stati portati in questura dalla polizia. Durante lo sgombero violento, all'esterno del palazzo si è formato un presidio di solidarietà, tenuto però a distanza sempre dalle forze dell'ordine. Andiamo a sentire una parte della conferenza stampa dei ragazzi e delle ragazze della Verdi.
I ragazzi, i compagni che erano dentro la Verdi sono stati portati in questura con l'accusa di aver resistito allo sgombero e la denuncia per occupazione abusiva e quant'altro. Per quanto riguarda i compagni che sono adesso in questura, qualcuno dopo l'identificazione sta iniziando a uscire, speriamo a breve di averli qua con noi. E invece una brutta notizia, sempre dalla questura Fare iniziano a ventilare l'ipotesi che forse due ragazzi, due compagni, essere trattenuti in stato di arresto per aver resistito allo sgombero.
Alla fine sono riusciti ad entrare dalla finestra del bagno, hanno preso a picconate la porta e sono riusciti ad entrare. All'interno della casa c'è stato un esercito di resistenza a cui hanno risposto con la violenza, anche grave. Infatti un ragazzo è stato sbattuto contro una porta finestra che si è frantumata e lui si è ferito.
Ora da 2 anni quasi ormai è un'esperienza di lotta che si è sempre mossa sul piano di bisogni degli studenti. Questa comunità in lotta ha cominciato ad occuparsi anche di tematiche più ampie, reddito, casa, socialità, tutti i bisogni concreti a cui né l'università, né tantomeno la regione, né il governo, perché riescono a rispondere.
I due ragazzi di cui si parla nel comunicato erano Paul e Pablo. I due sono stati rilasciati dalla polizia e hanno ora l'obbligo di firma giornaliera a Torino. Ora andiamo a sentire anche la testimonianza di un altro ragazzo, Andrea, a proposito dello sgombero della Verdi 15.
Praticamente stamattina le forze dell'ordine sono venute in grande sforzo a venire a sgomberarci e sono venuto un po' dalla porta d'entrata e un po' dalla finestra sul retro. Sono riuscito a sfondare i vetri della porta del retro a entrare in un bagno. Noi appena siamo accorti che sono entrati dal bagno, con il nostro siamo messi per tenere la porta per non farli entrare, e dopo durante svolte colluttazioni con loro, mentre loro cominciano a urlare vi ammazziamo tutti presi per nome, anche un ragazzo nero che cominciato a dirgli Ballottelli vieni qua, ti arrestiamo, ti ammazziamo, negro di merda, cose varie. Dopo un po' sono riuscito a entrare e appena sono entrati noi con le mani alzate loro ci hanno cominciato a picchiare violentemente, mi hanno preso, mi hanno buttato per terra, hanno un pugno in bocca su delle scale, e una volta sulle scale avevo uno che mi teneva fermo e gli altri che mi pigliavano a calci nelle costole.
Erano reparto cielo in divisa o in borghese?
Erano solo Digos in borghese, non c'era nessuno del reparto cielo all'entrata.
L'ufficio della Digos.
Entrati, però l'ufficio della Digos è quello che ha sostenuto di picchiarci in maniere forti.
Quindi con minacce anche personali?
Con minacce personali a nome, a me non è chiamato per nome, anche altri ragazzi hanno chiamato per nome, oltre a insultare pesantemente, dicendo negro di merda o Ballottelli vieni qua ti ammazziamo.
Ho capito. E quindi poi vi hanno portato in questura?
Dopo averci fatto tutta questa tarantella ci hanno portato in questura, un po' alla volta ci siamo riusciti a farci mandare via un po' alla volta, finché l'ultimo occupante, che è un ragazzo migrante pakistano, l'hanno tenuto alla ferma e sono portati via da un'altra parte, un'altra questura, e al momento non sappiamo dove sia.
Ma si ha notizia anche che ci sono stati 2 arresti?
Sono stati 2 arresti e si dice, non si capisce bene il perché di questi arresti, visto che noi quando loro sono entrati eravamo tutti con le mani alzate, nessuno ha cercato di fare nessun tipo di resistenza sapendo che era impossibile. E quindi siamo tutti fatti trovare con le mani alzate una volta che lo erano dentro.
Quindi
curanti di questo hanno deciso di...
Ancora una volta, come anche in altri quasi passati, c'è un nervosismo da parte della Digos di Torino nei confronti dei militanti politici.
Esagerato, sì, proprio quasi un nervosismo personale a persona. Quindi ci ha chiamato per nome e ci ha picchiato il Digos quello che voleva.
Perfetto, grazie.
A te.
Torniamo a Torino per parlare della protesta di studentesse e studenti universitari che hanno occupato la mensa dell'Ateneo che era in procinto di chiudere. Dopo i rialzi degli ultimi mesi, ora si chiedono prezzi popolari. A giugno la storica mensa universitaria di Torino, situata accanto a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, ha chiuso i battenti. I tagli della regione hanno fatto lievitare il costo del pasto a 7,50 euro per primo e secondo. E sempre più studenti hanno preferito rivolgersi alla ristorazione privata per risparmiare qualcosa. Oggi la mensa è stata riaperta in autogestione con prezzi popolari in aperta sfida al governatore leghista Roberto Cota e al sindaco del Partito Democratico Piero Fassino. 2,50 euro per un piatto caldo e un'insalata.
2 anni fa il nostro sindaco è stato eletto, spiega uno studente, anche grazie a un disegno di città universitaria. Peccato che oggi, però, stia cacciando gli studenti. A Torino ci sono circa 100.000 universitari, quasi un abitante ogni 9. Le amministrazioni su cui gravano i tagli dello Stato centrale hanno ridotto i servizi legati all'istruzione ed esternalizzato il più possibile. La mensa era gestita da una ditta, racconta uno degli occupanti, che vuole fare profitto e questo è difficilmente conciliabile con il diritto allo studio.
Society's corrupted, make me sick. People are so stupid, pathetic. They are like shit. I just wanna go, I just wanna get away from here. I just wanna go to a place where I can be free. I wanna go to the fan toilet. I wanna go to the fan toilet. I wanna go to the fan toilet. I don't care what people say. The fan toilet is a place with TNG. That accepts the least of rocks and new with that disgusting smell of pee. Cash play on the radio and everything. It's okay, a perfect place to go until the end of our fucking day. I wanna go to the fan toilet. I wanna go to the fan toilet. I don't care what people say. I wanna go to the fan toilet. toilet, I wanna go to the fun toilet, I wanna go to the fun toilet, I don't care what people say, I don't care what people say, I don't care what people say.
Roma, la lotta no TAV passa anche per la capitale e per la sollevazione dello scorso 19 ottobre. I manifestanti si sono trovati anche nello scorso fine settimana in piazza per discutere dell'accoglienza Hollande, che il prossimo 20 novembre sarà proprio a Roma per discutere della grande opera con Letta. Mentre in Val di Susa sono cominciati i lavori delle cosiddette talpe nel cunicolo esplorativo di Chio Monte, andiamo a vedere che cosa è successo lo scorso fine settimana nella capitale.
Tra una decina di giorni è atteso a Roma il presidente francese Hollande, come si è detto, per firmare l'ennesima ratifica alla grande opera inutile, moribonda, il TAV. In vista del cancan mediatico, la macchina disinformativa mainstream inizia a muovere i suoi passi. Nel mirino c'è ancora il cantiere di Chiomonte, così viene commentato l'inizio dei lavori nel cunicolo esplorativo dei SITAV. Terminati i test, la talpa Gea è pronta a grattare la montagna. Dovrà perforare 7,3 km raggiungendo la profondità per il futuro maxi tunnel lungo 57 km della Torino-Lione. Quella che hanno ribadito più volte i NoTav e si apprestano a ribadirlo anche nella grande marcia del 16 novembre non si farà né ora né mai.
Tornando a parlare della prossima visita di Hollande in Italia per il TAV, dalla due giorni di assemblea dei movimenti tenutasi nel fine settimana a Roma sono emerse una serie di prossime scadenze di lotta, decise a partire da una riflessione condivisa. La sollevazione del 19 ottobre come scommessa vinta dalle lotte sociali, dalla casa al NoTav, una manifestazione che ha individuato i colpevoli, il governo e la Troica, ponendo anche un problema importante, chi gestisce il denaro in Italia. Da qui le scadenze fissate, da qui fino al 20 novembre, con la contestazione del vertice bilaterale a Roma tra Letta e Hollande, che discuteranno non solo di TAV, ma anche del coordinamento europeo delle polizie. We'll be right back. capitolo CIE. Dopo la chiusura della struttura di Gradisca di Isonzo, anche il CIE milanese di Via Corelli sembra prossimo alla chiusura. La scorsa settimana un grande incendio ha devastato l'area D, senza causare feriti. Mentre fuori dalla struttura goriziana ci sarà una grande manifestazione il prossimo sabato, dell'Istituto di Milano si è parlato molto poco. Che cosa è successo?
La scorsa settimana c'è stata la quinta rivolta in un mese nel CIE di Via Corelli a Milano, che di fatto, al momento, risulta essere chiuso. Nella giornata di domenica ha avuto luogo un nuovo atto di ribellione dei migranti detenuti, danneggiati 3 padiglioni su 4 agibili a seguito di un incendio di materassi e oggetti nel settore D. Nessuno dei detenuti è rimasto ferito.
60 rinchiusi su 70 presenti sono stati deportati in altri CIE. I restanti 10 sono stati arrestati durante la repressione poliziesca seguita alla rivolta e rinchiusi a San Vittore. Il CIE milanese a pieno regime contiene 132 persone, ma le rivolte dei mesi scorsi avevano dimezzato la capienza. Dopo ieri, in pratica, è stato costretto alla chiusura. Do you really know what the rich man do? I am sure that you don't know. Do you really know what the rich man do? I am sure that you don't know. Interviews and TV shows. There's a stupid fucking all. Do you really know what the rich man do? I am sure that you don't know. Do you really know what the rich man do? I am sure that you don't know. Picture videos, photographs, making lifting and massage, perfect hair, expensive clothes, oral sex and limousines. Do you really know what the rich man do? I am sure that you don't know. Do you really know what the rich man do? I am sure that you don't know. You don't know. You don't know. Don't know. Don't know.
Palestina. Scontri tra palestinesi e israeliani nel giorno dell'anniversario della morte di Arafat. Le ultime analisi sul corpo dell'ex leader palestinese rilevano tracce di polonio, il che fa pensare che Arafat sia stato assassinato. Tafferugli tra civili palestinesi e soldati israeliani si sono registrati a Hebron durante una manifestazione che segna il 9° anniversario della morte dell'ex leader palestinese Yasser Arafat. Arafat è morto l'11 novembre 2004 in un ospedale militare francese, un mese dopo essersi ammalato nel suo quartier generale in Cisgiordania. Recenti studi condotti da un team svizzero rafforzano la tesi dell'avvelenamento per mezzo del polonio, un particolare non da poco che potrebbe essere alla base degli scontri di questi giorni.
Una scoperta clamorosa, dunque. Arafat è stato avvelenato con il polonio. Resi noti i risultati di una ricerca condotta dal Centro Universitario di Medicina Legale di Losanna, secondo cui, nei resti del leader palestinese, sarebbero state trovate tracce di veleno 18 volte superiori al normale. Sarebbe stato dunque avvelenato, come si sospettava da tempo. Per questo, nell'agosto 2012, il Centro Universitario di Medicina Legale di Losanna era stato incaricato dall'Autorità Nazionale Palestinese di svolgere le analisi sui resti dell'ex leader. Stiamo rivelando un vero crimine, un assassinio politico, ha dichiarato alla Reuters la vedova di Arafat, sua, dopo aver ricevuto i risultati delle analisi.
Ci spostiamo ora in Bangladesh. Scontri violenti tra gli operai che manifestavano contro il salario misero e le condizioni di lavoro inaccettabili e le forze dell'ordine. Ci sarebbero alcune decine di feriti. Gli operai delle fabbriche di abbigliamento si sono scontrati con la polizia in Bangladesh nel corso di proteste per la richiesta di stipendi più alti. Il direttore della polizia industriale, Mustafir Rahman ha spiegato che almeno 100 fabbriche sono state chiuse nelle aree di Assulia e Savar, alla periferia della capitale Dhaka, per evitare ulteriori violenze dopo lo scoppio degli scontri nella mattinata locale di martedì.
Rahman non ha dichiarato se ci siano stati feriti, ma una stazione televisiva sostiene che ce ne sono 30. Gli operai protestano perché vogliono uno stipendio minimo di 8.114 taka, pari a circa $100. Una commissione del governo aveva approvato la settimana scorsa un aumento solo di fino a 5.300 taka, pari dunque a $66.25, ma la proposta è stata rifiutata dai proprietari delle fabbriche. Anche se rappresenterebbe un aumento del 77%, con uno stipendio minimo di $66, gli operai del Bangladesh sarebbero comunque i meno pagati al mondo. La polizia ha usato manganelli lacrimogeni contro i manifestanti, tra i quali c'erano anche numerose operaie donne. E abbiamo sentito le trombe a mano della settimana su Radio Eustachio. Come sempre, tanta musica e tanta informazione contro l'informazione. Veniamo dunque agli appuntamenti del fine settimana. Partiamo da venerdì alle ore 19, il circolo Pink GLBTE di Verona, gruppo lieviti bisessuali, pansessuali e queer invitano tutte e tutti alla proiezione e presentazione del film documentario Invano mi odiano, racconto sui cristiani LGBT, il primo film che parla della drammatica situazione di gay, lesbiche, bisex e trans in Russia. Il posto ovviamente è il Circolo Pink di Verona, in via Scrimari 7, dalle ore 19, al termine della proiezione, aperitivo e cena. Alla proiezione sarà presente la regista Giulia Mazzi, introduce la serata Marina Sorina. Andiamo a leggere una breve descrizione. LGBT cristiani sono la minoranza nella minoranza, sono odiati sia dalla maggioranza atea degli LGBT sia dagli altri cristiani. La situazione è diventata sempre più difficile dopo l'approvazione nel 2013 della legge omofoba 621, che vieta la cosiddetta propaganda dei rapporti non tradizionali ai minori. La legge che finge di proteggere i minori dal traviamento, ma di fatto legittima la violenza verso l'LGBT, favorisce il bullismo, reprime la libertà di stampa e distrae l'attenzione del popolo dai veri problemi sociali presenti nel paese. Il film si focalizza maggiormente sulla situazione della Russia, che però è comune per tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica. Nel film sono presenti i più noti attivisti del movimento LGBT russo. Il film contiene le riprese delle manifestazioni e proteste a Mosca, i materiali che si trovano liberamente su internet russo che riguardano le violenze verso LGBT, inseriti a scopo di denunciare tali comportamenti. Inoltre ci sono le riprese esclusive della funzione ecumenica cristiana svolta alla chiusura del sesto forum dei cristiani LGBT dell'Est Europa e Asia Centrale, che è stato svolto quest'anno a Kiev, capitale ucraina. Le testimonianze delle persone semplici che vogliono che le loro voci siano sentite in Europa e in tutto il mondo. Il titolo originale fa riferimento al Vangelo di Giovanni, che secondo la traduzione sinodale in russo significa letteralmente «mi odiano invano», e fa ricordare che Gesù stesso per primo è stato perseguitato per le sue idee che sembravano contraddittorie alla morale della maggioranza. Questo dunque è l'aperitivo offerto dal Circolo Pink questo venerdì dalle ore 19. Per ulteriori informazioni ovviamente rimandiamo al contatto Facebook del Circolo Pink di via Scrimari 7.
E a proposito di aperitivo, andiamo a parlare di un altro evento, sempre venerdì 15. Radio Stachio presenta Pecorella Fuggita Fest, No Greggi in My Town. Radio Stachio.indivia.net vi invita all'ennesimo concerto punk rock, dove, sempre all'Osteria Azimut, in via Sanazzaro 20. A partire dalle 18 ci sarà l'aperitivo con Onk Lu from Austria, Kinci Folk Duo from Austria e a partire dalle 21 le note punk degli Abusive e dei Murder Burgers. Durante l'aperitivo ci sarà un ricco buffet offerto e durante la serata ci saranno spritz a 1,50€ e la birretta a 1€. La musica che avete ascoltato durante la puntata di oggi di Crombie a Mano è proprio quella degli Abusive da Brescia. Quindi vi aspettiamo venerdì 15 a partire dalle 18 all'Azimut.
Little many problems, they are so painful, you cannot solve them. With the mask you try to hide your suffering, but it is stronger and always appears. Drink a bottle of wine, try to forget. Listen to me for a while, you're not so bad. Make a step towards the things that you hate, you're always working, you never stop it. All your friends are waiting for your glory, you're still not moving, just the same story. What do you want to become? Stand your ass up. What you waiting to come? Don't you know us? Take a break. Live your life without a reason. Take a break. For all the time, for all the seasons. Take a break. And then you try to let me.
the destination. I know it's complex, like good confession. Tell yourself in the mind, it's all a joke. When you're flying to mine, you're in stupor. Feeling lonely is not a good sensation. Just try to control your desperation. Complicated isn't all pathetic, and it's a sentence to be sedated. Honest is not agree, but what do you think? Just a new way to live, but it's not right. Take a break, live your life without a reason. Take a break, for all the time, for all the seasons. Take a break, and then you try to let me know. Around, tell you your fear. Take a break, live your life without a reason. Take a break, for all the time.